poi con gli amici anche sul sito. E intanto ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora vi dicevo che con la maggior parte di voi questo è l'ultimo incontro di una serie di incontri che prima di questo tempo particolare abbiamo potuto fare presso i Paolini sulle malattie dell'anima o i vizi capitali. E allora, appunto, lo dico per chi si è, per chi si è aggiunto adesso, questi incontri, di cui abbiamo anche, gli audio, incontri, ecco, simili sono stati fatti da me anche a Grottaglie e sono sul sito gesuitibari.it, per cui chi vuole può andare anche, in pratica sono un po' gli stessi, quelli che ho fatto a Grottaglie e quelli che ho fatto, qui con voi. E questo non l'ho fatto a Grottaglie, per cui lo sto registrando per poi metterlo anche sul sito, che era un po' la conclusione, non avendo potuto farlo insieme, lo facciamo insieme in un altro modo. E allora di materiale ce n'è, io spero di poter riuscire a condividerlo con voi in maniera comprensibile. E prenderemo in considerazione quella che nella lista di Evagrio, ricordate Evagrio, discepolo di Origene o Origene, questo monaco del IV secolo che per primo nella tradizione orientale individua queste malattie dell'anima, cioè quindi. Dicevo che l'interesse che già da alcuni anni nel mondo cristiano, ma non soltanto, anche grazie alla psicologia, eccetera, si sta avendo per questa antica tradizione, no? Che già aveva individuato ecco, le malattie dell'umano, la nostra umanizzazione, che è tutta da fare, la stiamo facendo, cioè, dicevo ogni tanto mi piace riprendere l'idea che tante volte noi utilizziamo la parola umano per dire il nostro negativo. Ora, i preti facilmente non se ne trovano, qualcuno lo sta facendo via internet, ma quando qualche volta vi siete confessati. Non so se è capitato anche a voi di dire qualcosa del genere, cioè della serie, parlando appunto di un parlando appunto di qualcosa che non è andata, e uno poi si è espresso dicendo padre, che vuole, siamo umani, oppure no, è venuto fuori l'umano che è in me. E allora espressioni di questo genere dicono la nostra mentalità di considerare l'umano che siamo come qualcosa di negativo, qualcosa con cui dobbiamo averci a che fare, qualcosa di problematico in ogni caso. E già i padri e poi anche oggi, anche in una spiritualità più autentica, più sana, si coglie l'umano come una meta, cioè come un'umanizzazione. L'essere stati creati a immagine e somiglianza di Dio che implica per l'uomo il diventare umani. E allora i vizi capitali, le malattie dell'interiorità, chiamiamole così, sono malattie che hanno a che fare proprio con questa nostra fatica, nel senso bello della parola, il nostro desiderio di vivere diventando umani. E umani significa esserlo nelle relazioni. Per cui abbiamo visto che, per esempio, la gola è la malattia di una relazione con il cibo, che è una relazione per la vita, no? La lussuria è una malattia che ha a che fare con la nostra relazione con l'altro, con gli altri, nella sessualità e nell'amore. L'avarizia è una malattia che ha a che fare appunto con il nostro rapporto con i beni e con il denaro. E allora ecco, tutto questo appunto oggi abbiamo fatto un po', abbiamo visto diverse malattie, oggi ci fermeremo su, l'ultima che abbiamo visto era l'accedia, l'acedia, e oggi vedremo prima di tutto una un po' collegata, normalmente la si unisce e qualche padre la distingue. Io darò qualche tratto di quello che è la tristezza, dopodiché parleremo della superbia o dell'orgoglio, e se avremo ancora del tempo io vorrei anche dire qualcosa sul vizio della parola, che nella tradizione soprattutto medievale veniva sottolineata. E allora, la tristezza, immediatamente la domanda che ci può sorgere dentro è il fatto di dire: è la tristezza una malattia? Nel senso che di per sé la tristezza è un'emozione, no? Cioè credo che anche in questi tempi difficili in qualche momento ci può prendere un senso di tristezza. E ancora di più in certi momenti della nostra vita legati a dei dolori, a delle situazioni di prova, naturalmente dentro di noi sono nati, no? Emozioni e sentimenti di tristezza. Però vediamo un po' meglio in che senso la tristezza non può essere considerata una malattia, malattia interiore, malattia spirituale. Prima di tutto c'è, San Paolo dice che c'è una tristezza secondo Dio e una tristezza invece per la morte. E Paolo nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 7, versetto 10, parla di una tristezza buona, una tristezza che nasce dalla consapevolezza del proprio peccato, della propria lontananza da Dio e dagli altri. E essere consapevoli davanti alla misericordia, al perdono di Dio, del proprio male può far nascere, ecco, la compunzione, così veniva chiamata nella tradizione spirituale, no? Quella tristezza, quella sofferenza che però è legata allo stupore per il perdono, cioè il poter finalmente piangere e sentire il nostro male. E perché vedete, poi fra l'altro un problema molte volte è che noi sappiamo di alcune cose qual è più o meno il nostro male, ma non ce ne frega niente. Cioè della serie che non ne sentiamo profondamente la portata di quello che il male e la morte produce, nel senso nei termini di lontananza tra di noi, nei termini di relazioni difficili, nel male che ci facciamo quotidianamente, nella violenza, vedremo anche verbale, che tante volte abitano le nostre relazioni. E tante volte l'indurimento del cuore ci fa anche percepire le cose, però l'indurimento del cuore non ce ne fa sentire il dolore, la portata, l'uccisione della vita. E allora quando questo, per la grazia di Dio, si fa più profondo, ne prendiamo più consapevolezza profondamente, questo ci porta a una tristezza che però è legata appunto alla conversione. Ricordate che nella tradizione antica dei monaci c'è una bellissima frase, un apoftegma cosiddetto, che dice che più grande di chi resuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. E normalmente a questa tristezza è accompagnata al dono delle lacrime, le lacrime che sciolgono il cuore duro. nella tradizione antica c'era, pensate, persino la preghiera per il dono delle lacrime. È un dono saper piangere. Questo lo dico soprattutto a noi uomini che nella nostra cultura maschilista facciamo fatica a piangere. No, noi consideriamo le donne come esseri inferiori proprio il fatto che naturalmente loro piangono, voi donne piangete, no? Cioè, e invece questo, e fra l'altro ricordate che oggi il Vangelo ci mostra un Gesù che scoppiò in lacrime, e Gesù nelle beatitudini parlerà anche addirittura della beatitudine di coloro che piangono, che sanno piangere, che sanno condividere. Ora, la tristezza come malattia, invece, è qualcosa che Evagrio definisce verme del cuore. Verme del cuore. E verme del cuore perché, purtroppo, no, in questo tempo di virus, no, che si insinua senza, in maniera traditrice, senza che noi ce ne rendiamo conto, no, qualcosa che si insinua nel cuore, lentamente corrode la vita, come fa la tignola con il vestito, e la tristezza è questo verme che pian piano si inserisce, si instaura dentro, viene ad abitare nel cuore e ne fa l'atmosfera permanente. La tristezza è il non piacere per eccellenza. Anzi, la tristezza ha la capacità di spogliare la vita da ogni piacere, fa inaridire il cuore. Se volete, la tristezza poi, però qui poi il discernimento è sempre da fare, no? Ha veramente qualcosa a che fare poi con anche la depressione, però qui siamo veramente a confine, no? È un confine che poi è labile, cioè che è qualcosa che tra il mondo psichico e il mondo spirituale. E allora la tristezza diventa un pensiero malvagio quando permane come un'ombra nel nostro profondo, come un brusio che non cessa di tormentarci. E a volte possiamo conoscere o a volte possiamo vivere noi dei momenti e delle persone, cioè conoscere persone che fanno delle cose, no? Che sono anche attivi, ma che in fondo portano sempre, no, un alone di tristezza, una musica di fondo, potremmo dire. E vedete, questo a volte noi possiamo anche sperimentarlo, anche col passare della vita, perché no, nella vita a volte ci capita di subire ingiustizie, di avere dei sogni che si infrangono, delle delusioni, delle contraddizioni, no? E per cui tante volte è come se qualcosa pian piano si intristisce, si incattivisce, un cinismo, no? Che può pian piano spegnere il cuore. Allora, non che non, nella vita non ci sia questo, ma non c'è solo questo, non c'è solo questo. E forse, vedete anche qui, no? Perché noi speriamo sempre più di lasciarci educare, no? Dalla parola di Dio e dalla Bibbia, perché nella Bibbia, cioè, si parla della vita. Quando noi andiamo a leggere le vicende dei patriarchi, noi non leggiamo dei racconti, come dire, edificanti, di eroi, di gente buona, senza macchie e senza paura. Noi troviamo persone con anche desideri, con cose buone e con miserie. Il nostro grande Abramo, il nostro grande padre Abramo, la prima parola che dice alla moglie, la prima, no? Dice che vedo Sara che tu sei donna avvenente, che sei bella. E un marito che dica alla moglie, nonostante anni di vita insieme, sei bella, fa piacere, no? Penso alle mogli che sono in così. che siamo qui, che siete qui presenti, ma successivamente, dato che stanno scendendo in Egitto e lui ha paura per sé, perché avendo la moglie bella ha paura che, tutte le sue paure, perché non è detto che poi questo, ma tutte le sue paure che il faraone la prenderà e uccideranno lui, eccetera, eccetera, dice alla moglie, di che sei mia sorella, in modo che io sia salvo. E allora, come dire, imparare a camminare, anche questo forse dovremmo cercare con l'aiuto di Dio, di, no, in una vita segnata dall'ingiustizia, no, dove però Dio è presente, lottando, e dove non tutto si realizza anche dei nostri sogni, dei nostri desideri, forse qualcosa sì, no? E vedremo anche che cosa poi significherà, appunto, come lottare contro questo, questa malattia della tristezza. E la tristezza diventa anche una difficoltà a vivere il presente. E a volte la tristezza, soprattutto quando gli anni passano, magari superiamo gli anta, no? Cioè si comincia a vivere nella nostalgia del passato. No, di quello che è stato, di quello che, e soprattutto, no, i tempi che furono, che sono sempre migliori dei tempi presenti. E allora, ecco, oppure a volte in una fatica a, cioè, a vivere il presente proiettando sempre nel futuro, si farà, lo faremo, ma non lo fai mai. E allora, ecco, no, questa difficoltà, poi si potrebbe riprendere anche qualcosa che abbiamo già visto con la cedia, ma vado avanti velocemente. E nella tradizione spirituale una strada terapeutica a questa malattia della tristezza è quello che anche Paolo dice diverse volte nelle sue lettere. Paolo dice ai suoi cristiani di siate nella gioia. Attenzione, siate nella gioia non significa assumere un atteggiamento per molti versi volontaristico e, come dire, solo di facciata, no? Di quei cristiani che stanno sempre col sorriso sulle labbra, no? Magari appiccicati con gli stuzzicadenti per tenere sul sorriso anche quando proprio non c'è niente da ridere. Oppure come quando forse eravamo più giovani, oppure in alcune case religiose, no? Dove ci sono quei poster quando tu entri con dei scenari da Sudtirolo, Trentino Alto Adige o le nostre valli d'estate, con delle bellissime giornate, con i fiori, con l'acqua che scorre e con la scritta, no? In Dio sarai sempre nella gioia. No? Il cristiano è colui che ha sempre il sorriso sulle labbra. Ecco, non sto parlando di questo, naturalmente, no? Cioè, anzi, come diceva Timothy Ratcliffe, questo grande domenicano che è stato loro priore generale per tanti anni, lui dice: chi mi dice sempre, appunto, sì, nella gioia, sorridente, eccetera, eccetera, mi rende molto triste, dice lui, no? Cioè, mi fa venire, mi deprime. E, no, non è quello, cioè, siate nella gioia e piuttosto custodite, mantenete un cuore aperto per poter gioire delle piccole o qualche volta grandi gioie che la vita ci mette davanti. E anche nella sofferenza, anche nei momenti difficili, cioè, perché il problema è che nella tristezza che diventa l'atmosfera generale del nostro cuore, noi non siamo più capaci di vedere. Di vedere anche quelle piccole cose, quei piccoli gesti, no? Cioè, pensate anche nelle relazioni interpersonali, no? Quando ci sono quelle persone che ce l'hanno che vedono tutto nero, eccetera, e non sono capaci di vedere che, per esempio, la persona che ti sta accanto ti ha preparato un tè, ha cercato di farti un cibo pensando e sperando che ti piace di più, cioè quelle cose, quelle piccole luci che in un tempo in cui c'è anche del buio, ma ci sono delle piccole luci. Non significa, cioè, non togliendo niente alla fatica che rimane, ma non c'è solo quella. Nella tradizione ebraica c'è una bella frase che mi piace, che dice che Dio alla fine nel giudizio ci chiederà conto di tutte le gioie che nella nostra vita ci ha messo davanti e noi non ne abbiamo goduto. Allora anche questo, no? Cioè, ecco, cioè poter, un gesuita una volta che ho conosciuto, che è stato missionario in India per 30 anni, e verso i 60 anni, 63, così, era stato chiamato a Roma, a fare un servizio a Roma, e allora lui raccontava che quando in India le hanno fatto la festa, e allora quello che faceva il discorso di saluto eccetera gli ha detto: no, ecco, tu porterai sempre nel cuore questi anni, i tuoi anni qui in India, che sono stati i migliori anni della tua vita. E lui poi gli ha detto: no, cioè, no, nel senso di dire, i prossimi, cioè, come dire, no, basta, limitiamo il dono di Dio. Chi ci dice che ancora nel tempo e nella vita che abbiamo davanti cosa Dio ci offrirà, cosa Dio ci darà? E allora ecco, è questo, questo allenarsi, questo custodire, no, la gioia, appunto. E volevo leggervi, vediamo se lo trovo ancora, non lo trovo, va. Ve lo leggerò un testo sulla. Allora, passiamo alla vanagloria e all'orgoglio. Vanagloria e orgoglio, li vedremo insieme. E nella lista di Evagrio sono gli ultimi. Evagrio comincia con la gola e la lussuria e finisce con la vanagloria e l'orgoglio. E in qualche modo c'è un'idea in questo, no? Perché se ci pensate, la gola e la lussuria sono le malattie che ci promettono il massimo godimento a livello fisico, la vanagloria e l'orgoglio ci promettono il massimo godimento a livello psichico, cioè quindi qualcosa che promettono, procurano in qualche modo. E Evagrio, parlando della vanagloria che chiama kenodoxia, la pone in qualche modo al contrario dell'accidia e della tristezza. Ricordate anche l'accidia, parlavamo che è questa atonia dell'anima, no? Cioè, lui dice: l'accidia snerva il vigore dell'anima, la vanagloria rinvigorisce la mente. Se è malata la mente, la vanagloria la risana e rende il vecchio più robusto del giovane, attenzione, purché siano presenti molti testimoni. Non il digiuno, non la veglia, dice Evagrio, non la preghiera riescono a risvegliare la prontezza di costui, ma la lode di molti sì. Ecco, dice, se l'accidia è atonia, la vanagloria provoca una sorta di ipertonia, di tono, si risvegliano vigore, forza e tutto in vista della lode e dell'applauso altrui. La vanagloria è qualcosa che, no, che anche qui è una tentazione sottilissima, è difficile da discernere, è un vizio che si radica da ogni parte, che facilmente si mescola ad ogni nostra opera buona, è un po' come l'edera, avete presente l'edera che naturalmente in montagna o anche nelle nostre campagne vediamo abbarbicarsi all'albero, no? Cioè, e pian piano ne prende la linfa. E la vanagloria è una malattia di chi si crede bravo, di chi si crede virtuoso. E se volete, è una malattia che ha a che fare con l'ipocrisia, vedremo, no? È una forma di prostituzione, cioè io tutto quello che faccio lo faccio per avere il plauso, lo sguardo. Ricordate Gesù quando nel Vangelo di Matteo, prima del insegnare come pregare, appunto con il Padre Nostro, lui dice come non pregare ai suoi discepoli. E fra le cose che dice quando pregate non siate simili agli ipocriti che pregano con lunghe preghiere agli angoli delle piazze. Gli angoli delle piazze è qualcosa di simile alle nostre processioni, cioè quindi a queste preghiere pubbliche. Hanno già ricevuto la loro ricompensa, nel senso lo fanno per farsi vedere, li hanno visti, hanno già ricevuto la loro ricompensa. E allora, quindi vedete, Cassiano dice che, Cassiano un padre della Chiesa, dice se in qualcuno lo spirito della vanagloria non riesce a suscitare la vanità col fargli ostentare un vestito elegante e pulito, cerca di insinuarlo attraverso una veste squallida, trasandata e povera. Così tutti dicono come è povero costui. Per cui la vanagloria, attenzione, no? O spinge a mettere degli abiti bellissimi che tutti vedranno, oppure il contrario, dire no. Vi ricordate il film, credo mi sta venendo, molti di noi l'hanno visto, il film di Nanni Moretti e Cebombo? No, dove c'era lui che doveva andare alla festa e diceva mi si nota di più se vado alla festa oppure se non ci vado, no? Cioè, così. E poi ancora, no, dice, si può arrivare a tutto per vanagloria. Chi non riesce ad abbattere con la gloria lo fa cadere nell'umiltà. Le persone che si mettono lì tutte buonine, no? Perché finalmente qualcuno dica ma com'è umile quella persona. Chi non riesce a esaltare con lo sfoggio dell'erudizione e l'eleganza del linguaggio, lo schiaccia con la severità del suo contegno taciturno. La vanagloria spinge ad alcuni a parlare, a farsi vedere, eccetera, e la vanagloria può spingere qualcuno a dire no, io sono diverso, no? Per cui sto zitto, potrei dire delle cose, ma sto zitto. Dice... Se uno fa il suo digiuno davanti a tutti, è tentato di gloriarsene. Se cerca di nasconderlo per disprezzo della gloria, cade ancora nello stesso vizio della vanità. E se per non essere contaminato dal contagio della vanagloria, scusate, no, ecco qua, e del contagio della vanagloria evita di fare lunghe preghiere in presenza dei fratelli, per il fatto stesso che lo fa di nascosto e senza alcun testimone, non sfugge alle punture della vanità. Vedete, è veramente qualcosa di subdolo, no? Cioè che uno dice lo faccio per farmi vedere, oppure me ne sto nel segreto, ma anche quello non è a rischio di dire dentro di me, vedi come sono bravo, no? Che nessuno mi vede. Allora, la radice della vanagloria, la natura profonda è chiara, lo percepiamo, spinge ad attribuire più importanza al fare, all'apparire, che all'essere. E come sappiamo anche nella nostra cultura, noi giudichiamo, diamo valore alle persone per quello che appaiono, che fanno, non valutando, no, quello che a volte poi con più profondità, quello che può apparire, no, del loro vero essere. E questo naturalmente anche per potere, nel degrado della nostra Italia, e ne abbiamo visto fino a poco tempo fa, lo continuiamo a vedere, adesso la situazione è particolare, eccetera, come quello che conta è l'essere presente, l'apparire, il farsi vedere in qualche modo, no? Purché si parli di lui o di lei. E allora, ecco, no? A far dipendere il senso della propria vita e la riuscita del proprio agire dall'applauso degli altri. Si mette il proprio io al centro del mondo come fa il bambino che esige l'attenzione su di sé, chi di voi ha dei figli lo sa, di tutti gli sguardi, avere su di sé tutti gli sguardi. Chi soffre di vanagloria ha degli atteggiamenti da grande bambino, che tutti lo devono guardare. Lui è il centro del mondo. E allora, ecco, notate, fra l'altro, questa cosa della vanagloria ha a che fare anche con col comandamento dello Shabbat, che qualche volta ne abbiamo parlato, no? Cioè dove il comandamento dello Shabbat, che ricordate, andatevelo a vedere su Deuteronomio 5 o Esodo 20, dove il Signore chiede di essere santificato e celebrato attraverso un giorno di riposo. E questo non soltanto perché il Signore è magari attento alla nostra salute psicofisica, quindi anche noi ce lo diciamo, dovremmo riposare, no? Anche quello, la cosa è che avere una sana relazione col nostro fare, attraverso un giorno, per 6 giorni siamo chiamati a fare e a lavorare, c'è un giorno in cui verso il nostro fare e il nostro lavoro noi dobbiamo prendere distanza, dicendo in qualche modo io non valgo, non sono in funzione tua. Io non, no, questo tempo forse tra l'altro per la maggioranza di noi, in qualche modo, e anche noi preti, io credo che questo può essere, spero, per tanti miei anche colleghi, eccetera, un tempo in cui uno può dire chi sono io. Cioè adesso che nel mio fare mi viene posto un blocco, chi sono io? Come vivo la mia giornata? Qual è la mia verità nel profondo, no? E allora in tempi normali, come ci auguriamo di tornare presto, e che sono la maggioranza della nostra vita, il Signore ci dice: tu un giorno alla settimana ti riposi, vivi la gratuità delle relazioni, perché ti ricordi che tu sei e vivi perché io ti amo gratuitamente, non in funzione di quello che tu fai, non in funzione di quello che ti sei costruito di te, che pure è importante, ha una sua importanza. 6 giorni alla settimana devi lavorare, ma un giorno alla settimana, dicendo il tuo fare, la mia vita non dipende da te, puoi ritrovare il tuo senso più profondo. Ecco, molte volte la vanagloria non nasce da, non si è, non prende da un sentimento necessariamente cattivo, no? Ma piuttosto molte volte anche dalle nostre insicurezze, dai nostri non riconoscimenti vissuti, da una nostra relazione con noi stessi e con Dio, cioè che è cresciuta, per cui abbiamo bisogno della stima, da una parte c'è bisogno per vivere, ma dipenderne in maniera assoluta dal plauso, come sappiamo, diventa poi veramente una questa angoscia del fare per essere apprezzati da tutti. Vi leggo una cosa che ho trovato ascoltando, leggendo, di un libro un inglese, un certo Lewis, che parla dei 4 amori, che mi sembra carina, ve la leggo. Dice: la signora Fidget, sposata con figli, e si sentiva spesso dire di lei che viveva per la sua famiglia, il che non era certo falso, come tutti i suoi vicini ben sapevano. Faceva tutti i bucati da sola, è vero, lo faceva male, e si sarebbero potuti permettere la spesa della lavanderia. Spesso la pregavano di non farlo, ma lei continuava ostinatamente. C'era sempre qualcosa di caldo a pranzo quando qualcuno restava a casa e sempre qualcosa di caldo per cena, anche d'estate. La imploravano di non preparare nulla, le giuravano quasi con il pianto in gola di preferire i piatti freddi, ed era vero, ma senza risultato. Lei viveva per la sua famiglia. La signora Fidget, come era solito ripetere, si ammazzava di lavoro per la sua famiglia, ma non c'era modo di impedirglielo, né era possibile restare seduti a guardarla senza sentirsi in colpa, dovevano aiutarla. La verità è che si sentivano continuamente in colpa per il dovere di aiutarla, il che significa che erano costretti a fare delle cose per lei per aiutarla a fare delle cose per loro, che sinceramente non volevano che lei facesse. Il vicario, al suo funerale, ora dice che la signora Fidget ora riposa in pace. Speriamo sia davvero così. Quello che è certo è che ora la sua famiglia ha finalmente trovato la pace. Ecco, questo è un raccontino carino, per dire, un'immagine di quello che tante volte. E l'atteggiamento estremo, il rischio estremo anche della vanagloria è quello di arrivare ad assumere una maschera, affinché gli altri non vedano le nostre debolezze e i nostri limiti. E l'apparenza, una delle grandi idolatrie, vivere per l'apparenza. Ora, passiamo a collegato alla vanagloria c'è l'orgoglio, e che è appunto questa patologia della nostra relazione con Dio. Cioè, alcuni la uniscono, alcuni la differenziano in che senso? Che la vanagloria ha a che fare più con la relazione con gli altri, e l'orgoglio un po' più con la relazione con Dio, si mischiano, però tanto per avere distinguere può aiutarci a. Allora, la superbia, che nella tradizione biblica è vista come l'orgoglio, la superbia come il grande peccato, e nella tradizione spirituale si parla anche di filautia. Filautia, cioè amore della propria volontà. E attenzione, non che non dobbiamo amare la nostra volontà, cioè non che non dobbiamo volere, ma è quella volontà dell'uomo che pone il suo io al centro di tutto. E allora, nella Siracide al capitolo 10, versetto 15, si dice che inizio di ogni peccato è la superbia. E in qualche modo il mettersi al posto di Dio, voler diventare Dio. Anche in Isaia 14, quando si parla di Lucifero, e Lucifero non è immediatamente il demonio in quel brano, Lucifero immediatamente viene chiamato il re di Babilonia, che si innalza, innalza se stesso, cioè l'orgoglio in qualche modo ha una dinamica di innalzamento, di sentirsi sopra gli altri. E allora, per Gregorio Magno la superbia si manifesta in quattro modi, e vediamo subito che sono, mi sembrano anche abbastanza chiari. Dice, superbia è quando si pensa che il bene derivi da noi stessi, quando si crede che se ci viene dato dall'alto è per i nostri meriti, perché ce lo meritiamo. Quando ci si vanta di avere quello che non si ha, quando disprezzando gli altri si aspira ad apparire gli unici dotati di determinate qualità. Interessante, quattro definizioni lapidarie, ma interessanti, no? Molto. Quando si crede, quindi quando si pensa che il bene derivi da noi, che noi siamo al centro, capaci di dare, di fare il bene, quando pur pensando che Dio ce l'ha donato, è perché ha fatto bene, ha scelto bene, con me Dio ha scelto bene. e quando ci si vanta di quello che non si ha e quando, disprezzando gli altri, si aspira ad apparire gli unici dotati di determinate qualità. Evagrio ne parla come il vizio più temibile. Lui scrive così: il demonio della superbia è quello che provoca nell'anima la caduta più grave. Egli la persuade a non riconoscere Dio come suo soccorritore, a ritenere invece se stessa come la causa di quanto essa compie di buono, a gonfiarsi d'orgoglio di fronte ai propri fratelli, considerandoli stolti, proprio perché essi, tutti quanti, non hanno di lui la sua stessa stima. A tutto questo tiene dietro la collera, la tristezza e, come ultimo danno, il turbamento della mente e la follia. È interessante, già dicevamo, questi vizi poi non sono a compartimenti stagni, queste malattie, come qualcuno fra di voi ha a che fare con la medicina, e sa benissimo che le malattie poi generano, si collegano ad altre cose, non, e allora così anche le malattie interiori, no? Per cui l'ultima cosa può portare alla follia. Quindi la superbia è l'ipertrofia dell'ego, che conduce una persona a perdere il senso dei propri limiti e della realtà, e a sostituire il proprio io a Dio. Isacco il Siro dice che discernimento è la conoscenza della propria finitudine. È interessante. Conoscere e toccare con mano, una conoscenza esperienziale di quelli che sono i miei limiti. Che io non sono tutto, non lo sono, ma il fatto è che alcune volte pensiamo di esserlo o pensiamo di poterlo fare. E la parola superbia contiene anche questo prefisso che indica una superiorità, il sentirsi superiori agli altri. Ecco, e quindi dicevo già nelle descrizioni tutto quello che tende a salire, ad andare verso l'alto. Il superbo perde il contatto con la realtà, con la propria realtà e con la realtà altrui, la capacità di discernimento, di giudizio equo su di sé e sugli altri. Perde l'equilibrio e può giungere, come dicevo prima, come diceva Evagrio, no, persino alla follia. L'impeto della superbia, scrive ancora Evagrio, spinge alla follia. Il superbo poi si situa tra l'insopportabilità e la ridicolaggine. Dice: tutto ciò che fanno gli altri, anche se fatto bene, non gli piace, e gli piace solo ciò che fa lui, anche se fatto male. Disprezza sempre le azioni degli altri e ammira sempre le proprie, perché qualunque cosa faccia crede di aver fatto una cosa speciale, e in ciò che fa, per bramosia di gloria, pensa al proprio tornaconto. Crede di essere in tutto superiore agli altri, e mentre va rimuginando i suoi pensieri su di sé, tacitamente proclama le sue lodi. Questo è sempre valido. Qualche volta è poi talmente infatuato di sé che, quando si gonfia, si lascia pure andare a discorsi esibizionisti. Il superbo è incapace di gratitudine, è incapace a ringraziare, perché fondamentalmente è refrattario a riconoscere l'alterità e i debiti che ha nei confronti degli altri. Se volete, no, è quell'ideale dell'uomo che si è fatto da sé, dell'uomo che si è fatto da sé. Ricordo un po' di anni fa ormai, cioè quando ero all'Aquila, una sera in cappella universitaria avevamo invitato un professore di antropologia culturale, e aveva fatto un discorso interessantissimo agli studenti, eccetera, in cui lui a un certo punto parlava del nostro tempo come malato dell'idolatria, dell'ideologia, del proprio io. Io al centro di tutto. Io. E tutto serve al mio io. E lui diceva, dimenticando che lui sparava una percentuale, no? Cioè diceva il 93%, mi ricordo sto 93% del nostro io è ricevuto. È ricevuto. Dalle nostre fattezze fisiche, ciascuno di noi guardandosi allo specchio coglie qualcosa di suo padre, di sua madre, da quello che altri nella vita poi ci hanno donato, cioè gli incontri che ci hanno costruito. Perdere questo senso di ringraziamento per gli altri che mi hanno aiutato a vivere, in qualche modo mi hanno messo in moto nella vita. E dicevamo appunto che la vanagloria e così l'orgoglio ama celarsi con una maschera, e la maschera del perfezionista, ma questo è perché egli non sopporta la visione dei propri limiti e dei propri difetti, e così si amputa la possibilità di conoscersi, no? Più profondamente e di vivere nella verità. L'orgoglioso non si conosce e non vuole, non può conoscersi. Egli ignora il fondo del proprio cuore, le vere ragioni che lo spingono ad agire. Non conosce pertanto né i doni di Dio né i propri peccati. E in questo senso si capisce di più quell'affermazione di Jacques Maritain che dice che il più grande ostacolo all'amore non è l'egoismo, ma l'orgoglio. E allora, vedete, il superbo tende sempre a giustificarsi, a scusarsi e a incolpare gli altri. Se normalmente qualche persona che presenta questi sintomi di questa malattia gli fate notare qualcosa, dice sì, però è perché in questa situazione, sai, è perché l'altro ha fatto così, è perché, cioè, sempre a sviare, no? Anche quello che può essere là, in qualche modo, il dire c'è qualcosa che non va, perché sono lì, che ci vuoi fare, io sono sempre qua, no, non è colpa mia, e che vuoi, sono fatto, cioè allora sarò tutto sbagliato. Dice, no, qui stiamo parlando di una cosa, non stiamo parlando di tutto, no? Dire tutto sbagliato è per dire niente. Non sopporta di non aver ragione, tende sempre a mettersi in mostra, a emergere rispetto agli altri, non sopporta critiche, si autogiustifica, non tollera che siano scoperte le sue mancanze, ci tiene enormemente all'immagine, non ascolta, sa disprezzare e giudicare gli altri, non ama l'obbedienza. E dice ancora Cassiano, dice, dal contegno esteriore di un uomo si può intuire lo stato interiore di lui. Il superbo, quando discorre, manifesta la tendenza a parlare forte, e quando non parla è perché nasce in lui il disgusto. Nella sua ilarità egli si sfoga con scoppi di risa rumorose e inconsiderate, nelle sue risposte c'è il rancore, nelle conversazioni faciloneria e di volta in volta espressioni rompenti senza alcuna riflessione dell'animo. Il grande rimedio proposto dalla tradizione cristiana, allora intanto l'orgoglio è una prigione, l'orgoglio è una prigione nel cui dobbiamo chiederi al Signore di esserne liberati. C'è un bel testo, ve lo consiglio, magari se lo trovate, se non c'è nella vostra biblioteca e potete prenderlo via internet, ve lo consiglio, un testo di André Louf, si scrive Louf, è stato un grande monaco cistercense morto alcuni anni fa, e le edizioni Kikkaion di Bose hanno pubblicato diversi suoi libri, ma quello che vi consiglio prima di tutto è Sotto la guida dello spirito. Sotto la guida dello spirito, e sono delle riflessioni su un itinerario, sull'itinerario spirituale, che vedrete che leggendolo, se magari in qualche momento sentirete che parla di voi. E allora lui a un certo punto ha questa immagine della la statua del proprio io. Lui dice: noi saremo liberati quando potremo camminare tra le macerie della statua del nostro io, accarezzandole con simpatia. È bella questa immagine, no? Cioè le macerie, per cui questa statua alla quale noi a volte sacrifichiamo la nostra vita per realizzare l'ideale di noi stessi, che pensando che finalmente quando ci riusciremo è giusto finalmente che tutti ci vogliano bene e che capiscano chi siamo. Quando questa statua, per grazia di Dio, potrà essere fatta crollare, no? E noi potremo guardare le macerie, no? Accarezzandole con simpatia. E allora la grande terapia naturalmente nella tradizione cristiana è l'umiltà. Però attenzione all'umiltà anche qui, perché anche moralisticamente l'umiltà sa qualcosa di dolciastro, qualcosa di un po' falso. No, l'umiltà è un po' quello che parlavo anche prima di Isacco il Siro, no? È la realistica conoscenza di sé, insieme all'amore di Dio, che ci ama liberamente, gratuitamente, e conoscenza di sé anche dei propri difetti e limiti, e riconoscimento del debito che abbiamo nei confronti degli altri. L'umiltà va con umanità, se volete, è diventare umani. Nel diventare umani. Tutti noi, no? Io credo anche questo, vedendo anche drammaticamente, parliamo di noi, della nostra comunità ecclesiale, gli ultimi tempi ci hanno messo in luce, no? In maniera ancora più forte, da una parte grazie a Dio, dall'altra parte con sofferenza e dolore, delle maschere. Nel senso di uomini che avevano, e donne che avevano una maschera, erano importanti nella Chiesa, sono stati punto di riferimento e poi hanno avuto, si è venuto a vedere dopo che c'era una doppia vita disastrosa, con abusi, con vicende, no? Allora io credo che questo è un rischio che correremo sempre, perché l'ipocrisia e il mascherarsi è qualcosa che ha a che fare con tutti gli uomini, cristiani e non cristiani, però nella comunità cristiana io credo che un aiuto può essere anche quello di considerarci tutti fratelli e sorelle, senza padri e madri. Gesù ce lo dice, Gesù ci dice, no, e dice a noi discepoli e discepole di non chiamate nessuno padre, e potremmo dire madre, sulla terra, perché uno solo è il vostro padre. Cioè questo per dire allora che non ci possano essere persone che non siano state importanti, non ci aiutino, ma in qualche modo mantenendo sempre un atteggiamento di verità su noi e su di loro, che loro come noi sono uomini e donne, non sono Dio, e per cui hanno dei limiti, magari dalla fascinazione non riusciamo a vederli, ma sappiamo che ce li hanno, ce li hanno, per cui quello che ci viene detto è, non è mai una parola direttamente da Dio, ma è una parola di un fratello, di una sorella, più avanti nel cammino magari, ma sempre fratello e sorella. E allora ecco, è questa diventare umani tutti tra di noi, non insieme, quindi una conoscenza di sé davanti a Dio, è la via regale per lasciare lo spazio aperto alla grazia divina che può spezzare le corazze della superbia e dell'orgoglio. E anche accogliere noi stessi nel nostro limite come dono dell'amore di Dio. Questo esercizio spirituale può aiutarci a vincere la superbia e l'orgoglio. Ora, io mi fermo perché è un'oretta, vi do libertà di parola. Ci sarebbe ancora un aspetto, quello del vizio della parola. Non è tanto, non so, perché non ho materiale per un altro incontro, quindi io direi così, che chi deve andare vada, cioè nel senso chi deve cucinare, chi ha da fare, io registro e quindi eventualmente questi 5-10 minuti che ho ancora li trovate, chi può fermarsi si fermi, va bene, fatemi sì o no con la testa, penso che... Ok, facciamo, allora io vado avanti, e chi ha da fare tranquillamente. Non è molto, nel senso che di per sé nella lista dei vizi che abbiamo visto non c'è questo, il vizio della parola cosiddetto, no? Un po' perché la parola poi entra in tutte le malattie, no, spirituali. Però dall'altra parte, in certi periodi anche della storia della Chiesa, per esempio nel Medioevo, si è sentito come la malattia dell'utilizzo della parola, no? Cioè fosse importante anche segnalarla di più per rendercene più conto, nonostante che poi questa è collegata a tutti quanti. Pensate che nel 1245 un certo Albertano da Brescia scrive a vantaggio di suo figlio un testo che si chiama Ars loquendi et tacendi, e quindi del parlare e del tacere, l'arte del parlare e del tacere, che distingue i discorsi leciti da quelli illeciti, partendo da alcune domande che lui dice al figlio di farsi quando parla. Le domande è chi? Intanto chi parla, cioè chi sei tu, di coscientizzare chi sei tu, che cosa stai dicendo, a chi stai parlando, no? E perché stai parlando. È interessante, sono semplici, ma quindi chi, che cosa, a chi, perché parlare. È un domenicano, sto citando troppo i domenicani, che i gesuiti citino i domenicani, non è proprio un buon segno. Ma questi nostri fratelli, anche loro, un domenicano, un certo Guglielmo Peraldo, scrive appunto, è lui che nella manualistica vuole inserire questo vizio della parola e ne analizza 24 patologie della parola, ne elenco qualcuno: bestemmia, mormorazione, spergiuro, falsa testimonianza, menzogna, contenzioso, maledizione, ingiuria, calunnia, adulazione, iattanza, derisione, turpiloquio, scurrilità, discorso stupido, multiloquio, parola oziosa, mutismo. Ne vediamo solo alcuni. Il primo è la bestemmia. Attenzione, la bestemmia non è quello che noi comunemente intendiamo per bestemmia, cioè nel senso che noi intendiamo per bestemmia, almeno io da quello che sento confessando, e le persone che vengono a dire: padre, l'altro giorno in casa, no, mio marito mi ha fatto così arrabbiare che io ho bestemmiato. E bestemmiato sappiamo che è aver tirato giù, no, Gesù Cristo, la Madonna, i Santi, eccetera, eccetera. Ebbene, queste parolacce, no, che vanno a parlare male di persone che a noi sono care, no, non si fanno, siamo d'accordo, cioè non si fa. Ma non è questa la bestemmia, perché bestemmia, biblicamente, il comandamento di non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, non ha a che fare con questo aver utilizzato il nome di Dio in un momento di rabbia, in un momento, no, a volte per maleducazione, piuttosto è il, come dire, faccio un esempio. Allora, se adesso non sappiamo quando andremo a votare, no? Cioè le regionali o eccetera. Ma se fosse che in procinto delle votazioni, magari le domeniche precedenti alle votazioni, in parrocchia si vede in prima fila il candidato sindaco al governatore, no, eccetera, che non si è mai visto in parrocchia, mai visto, ma in quelle domeniche prima dell'elezione si vede, si fa vedere meglio, lui, la sua famiglia, i suoi figli, l'amante no, l'amante va in un'altra chiesa. E allora se quello lì lo sta facendo per dire votatemi perché io sono cattolico, ci tengo alla famiglia, bene, questo è bestemmia, cioè è la strumentalizzazione del nome, no? E dell'altro. Se volete, così come strumentalizziamo Dio, poi strumentalizziamo gli altri, no? Fra l'altro noi preti siamo anche a rischio per tanti modi, perché no, il clericalismo, il potere, no? E quindi e l'utilizzare il nome di Dio appunto in tanti modi. Ora, un altro è la mormorazione. Tra l'altro anche il termine mormorazione ci suona, già questo murmur, no? E il parlare dietro, alle spalle di qualcuno, per colpirlo e minarne l'immagine, no? La dignità. È un vizio particolarmente grave che attraversa qualunque ambiente umano. Così come gli ambienti ecclesiali, così come ben sapete anche gli ambienti di lavoro, no, questo parlare alle spalle, ed è un brusio, non è una parola chiara, è molto di più, apprezziamo molto di più il coraggio di chi ci viene davanti e ci dice guarda devo dirti una cosa, piuttosto che quegli sguardi, quegli sguardi anche col sorriso e poi cogliere, no? Che dietro c'è una parola che colpisce per far male. Appunto è una parola che non ha il coraggio di esprimersi, è una parola vile che vive di nascondimento, nell'ombra e non osa venire allo scoperto, resta indistinto. Molto meglio il conflitto aperto. Questo piuttosto che la mormorazione, che la mormorazione crea qualcosa che è simile avete presente le forme di formaggio svizzero intere, quelle che vediamo nei supermercati, cioè quando sono intere, no, perfetto, quando tu le vai a tagliare vedi tanti buchi, no? Per cui distrugge le relazioni. Fra l'altro questo, ricordate che Papa Francesco, che vive in quel posto dove io veramente sono contento di non vivere e non vivrei mai, cioè che è la Curia Romana, e più volte ha parlato della mormorazione, del chiacchiericcio, no? Di tutte queste intrighi che ci sono. Un altro aspetto di questo vizio della parola è la menzogna. È potente e affascinante la menzogna per chi vuole ottenere dei fini, no? La menzogna è l'intenzionale manipolazione attraverso la parola della realtà per ottenere un determinato fine e per condurre gli altri a fare ciò che io voglio. Quindi è un racconto che distorce la realtà. Attenzione, naturalmente qui noi stiamo parlando della menzogna spinta non dal in profondità, cioè dal cuore che vuole manipolare a un fine negativo, non stiamo parlando delle menzogne così a fin di bene per mantenere le relazioni, no? Uno va a mangiare dalla suocera e gli dice com'è stato? E tu dici buonissimo, buonissimo, eccetera. E devi dirlo, no? Oppure per dire che è stato alla festa di qualcuno, di qualche amico, e non era così pesante e noiosa che non vedevi l'ora di andartene, e quando stai mettendo il cappotto il tuo amico viene e ti dice, beh allora come sei stato? E tu dici, benissimo, guarda una serata è stata, no? Vabbè, quello ci capiamo, no? Cioè, qui si parla qualcosa invece di più profondo, che distorcere la verità. Distorcere in qualche modo è un creare, un ricreare attraverso la parola menzognera no, la realtà manipolandola per uno scopo. Ricordate quello che il serpente fa con Eva nel giardino di Genesi 3. Perché il Signore nel capitolo 2 aveva dato tutti gli alberi da mangiare, questa era la prima cosa, e poi gli aveva detto di un albero non mangerai. E il serpente prende questo e come gliela riconta Eva? Dicendo, è vero che il Signore ha detto che non potrai mangiare di nessun albero del giardino? Vedete, lui manipola la realtà, la ricrea. Per che cosa? Per spingere poi la donna e l'uomo a fuggire da Dio, a staccarsi da Dio. E allora, ecco, no, questo stravolgere la realtà, è potente la menzogna, ha una forza. Mi ha colpito che nella preghiera del Papa l'altro giorno, ricordate giovedì? O venerdì, quando è stato? La preghiera che ha fatto nella piazza San Pietro completamente vuota. Poi nel momento in cui c'era l'adorazione e poi c'è stata delle preghiere lette da qualcuno e si diceva un po' una preghiera dei fedeli, si diceva oltre al Signore liberaci dall'epidemia, liberaci da coloro che diffondono false notizie. È interessante, eh? Liberaci da coloro che diffondono false notizie. E come sappiamo è potere. Ci sono agenzie che creano notizie, ci sono poteri grandi che creano notizie, no? Ci sono uomini politici che manipolano la realtà e sanno che le notizie presentate in certi modi hanno una risonanza, hanno su quello che loro vogliono far vedere. Allora veramente la menzogna è un vizio mortale. Che ha a che fare col vizio della parola stravolta, no? E poi ancora il turpiloquio, che Paolo dirà in Efesini capitolo 5, versetto 3-4, che tra voi non ci sia nessuna specie di impurità nel vostro linguaggio. Ecco, una cura del nostro linguaggio. Una cura della nostra parola. Mi piace, no? C'è quell'aforisma, lo conoscete anche voi, di Alda Merini che dice che mi piace chi sceglie con cura le parole da dire e da non dire. Avere cura delle nostre parole. Così come abbiamo una giusta cura del nostro corpo, della nostra interiorità, così anche delle parole che escono dalla nostra bocca. Perché poi sappiamo che una volta detta la parola ha un effetto, può avere delle conseguenze, delle effetti su cui noi non abbiamo più potere. E voi sapete bene che anche nelle relazioni più vicine, le parole giuste e sbagliate, dette magari nel momento giusto o sbagliato, possono avere tante. E allora anche il... questo purificare, cioè aver cura del proprio linguaggio, la contenzio è la guerra fatta con le parole. Ci sono alcuni che proprio, sappiamo poi anche sui mezzi di comunicazione, no? Gli odiatori, gli haters, cioè quelli che attraverso le parole, colpire con le parole. Insultare con le parole, denigrare. E poi ancora il mutismo, è interessante, no? Il mutismo non è il silenzio, perché la parola sana vive di silenzio, proprio perché apre al dialogo, chiede l'accoglienza, aspetta il tempo, no? Piuttosto il contrario della parola, il nemico della parola è invece proprio questo mutismo, il non volere lasciare spazio all'altro, non volere incontrare l'altro. Se volete è quello che alcune volte, no, alle persone che vogliamo eliminare dalla nostra vita, diciamo io non gli rivolgo neanche il saluto, non gli rivolgo parola, non parlo più, che è un modo di rifiuto degli altri, della relazione con gli altri, è un modo per dire tu per me non esisti. E poi anche la denigrazione, che è appunto il dire male dell'altro per sminuire la sua figura agli occhi di altri, l'adulazione, che è la vana lode esibita a qualcuno con l'intenzione di piacergli e di farselo amico, e il multiloquio, cioè quelli che parlano sempre, cioè che veramente non riescono mai a stare zitti, no, in senso positivo, cioè. Allora, per concludere, soltanto ecco, naturalmente questa cosa sul vizio della parola, come tutti, anche in qualche modo, i vizi che abbiamo visto, le malattie in negativo dicono qualcosa di positivo prima di tutto, no? Così come la gola dice in negativo quello che in positivo è il mangiare, il gustare, no? Il celebrare la vita, l'essere insieme, no? Attraverso il cibo, con il cibo. E così anche il vizio della parola dice naturalmente l'importanza della parola, no? Noi viviamo nella parola in qualche modo, come dire, incontriamo il mondo viene a noi attraverso l'imparare a parlare, no? Ma solo come battuta, non mi fermo, Genesi 1, la creazione è un atto di parola. E per concludere vi invito a poi ripensare anche magari nei brani di questi giorni dei Vangeli come parlava Gesù. Perché intanto Gesù nel capitolo 7, al versetto 46 di Giovanni, c'è un brano bellissimo dove i sacerdoti del Tempio mandano le guardie ad arrestare Gesù e queste tornano senza averlo preso e Gesù, scusate, i sacerdoti gli dicono, ma le guardie, ma perché non l'avete preso? E loro dicono, mai abbiamo sentito qualcuno parlare come parla quest'uomo. Allora come parlava Gesù? Gesù, il modo suo di parlare, che esprimeva il suo modo di essere, no? Era un modo di parlare che colpiva. Perché probabilmente ci sono tante risposte, eh? Una prima forse perché lui abitava le sue parole nascevano da un'interiorità abitata, abitare il nostro cuore, in modo che allora le parole che esprimono il nostro cuore nascano dal profondo, perché molte volte appunto anche il rischio è a volte di dire delle parole che non corrispondono a quello che sentiamo profondamente dentro, no? E per cui sono vuote, sono deboli, non sono... il suo parlare è potente proprio perché è radicato nel suo cuore, è un parlare sapiente, è un parlare amico del quotidiano, del terreno. E al nostro Papa Francesco i suoi nemici lo accusano di non essere un Papa teologo perché parla come un parroco, dicono, perché si fa capire, perché lo capiscono tutti, cioè, che poi uno si domanda, ma scusa, ma Gesù come parlava? Cioè, voglio dire, Gesù parlava dei gigli del campo, parlava delle reti della pesca, parlava della gente, no? E questo è un po' dei grandi, no? Martini era così, Spidlich era così, e poi voi altri conoscete anche altre persone, cioè io parlo di quelli che ho potuto più conoscere, no? Persone in cui parlare era comprensibile da tutti nella loro semplicità e allo stesso tempo profondissimo, no? Perché era un parlare sapiente, era un parlare profondo. E allora, ecco, no? Poter, l'ultima cosa è poter parlare con responsabilità, assumere responsabilità delle nostre parole, con quello che possiamo naturalmente, naturalmente la nostra, poter dire fino in fondo, e quello possiamo dire in questo momento, però con tutta la nostra intenzionalità, no? Dice Mattai il Meskin, e con questo chiudo, questo grande monaco egiziano, morto qualche anno fa, e lui diceva: chi vuole offrire a Dio il proprio futuro è simile a uno che sta offrendogli un capitale fittizio che non ha, perché radicalmente il nostro futuro non è nelle nostre mani. Noi cosa abbiamo? Abbiamo il nostro presente e come vogliamo viverlo. Ecco, no? In questo senso con responsabilità. E forse questo, credo, anche per questi nostri giorni può aiutarci, no? Il nostro futuro, che noi speriamo migliore e che arrivi subito, no? Per tutti, però radicalmente non è nelle nostre mani, cioè lo presentiamo a Dio, è nelle mani di Dio, e noi cerchiamo di vivere il nostro presente com'è, con profondità e responsabilità. Ecco, sono stato un po' lungo, ma c'erano delle cose belle, penso.